Ciao a tutti, io sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini.
Ciao!
Per parlarvi di Dungeons & Dragons, giochi di ruolo e cose fantasy a partire dai nostri background.
Oggi abbiamo il piacere di avere con noi il duo di Blast Games.
Ovvero Black Hole and Star, cioè rispettivamente Silvia De Vincenzi e Osiride Luca Cascioli. Ideatori e autori di giochi di ruolo con particolare attenzione alla tematica dell'accessibilità. Con loro abbiamo parlato di vite impegnate, di cosa vuol dire creare giochi accessibili e come rendere accessibili i giochi già esistenti.
Ma ascolteremo tutto questo dopo la sigla dei Supernova Collective.
Mentre salite i gradini della torre, che scricchiola e geme sotto il peso dell'oro accumulato in secoli, sapete già che dovrete affrontare un drago. Ma questa volta sono due.
E hanno un microfono. Osiride, benvenuti nel nostro podcast.
Ciao.
Grazie di essere qui con noi in questo
mille.
Sabato mattina.
Esatto.
Sì, poi ci chiederemo perché avete voluto noi di sabato mattina, però ognuno ha un po' le sue idee.
Perché in generale registrare il sabato mattina? Pessima scelta.
Sono d'accordo.
Con voi oggi avremo occasione di parlare di accessibilità nei giochi di ruolo, ma prima vorremmo conoscervi un po' meglio. Silvia, sei una neuropsichiatra infantile, dirigente medico di primo livello, giocatrice di ruolo da un sacco di anni, pallavolista, ma la mia prima domanda è: perché buco nero?
Perché hai presente che il buco nero di solito tende a attirare, assorbire più o meno tutto quello che hai intorno. Mm-hmm. Ecco, più o meno funziona così anche per me. Tipo, genero idee, assorbo idee, faccio cose, vedo gente e tutto nella frazione di un secondo. Mm-hmm. Cioè, tipo Osiride che a casa arriva e gli dico: ah, guarda, io ho appena avuto questa idea per questi 450 giochi di ruolo, e poi per un libro game, e poi potremmo fare un live, e poi potremmo giocare anche a questo. Poi, mentre sto magari cucinando, portando fuori il cane contemporaneamente e occupandomi anche del fatto che abbiamo un figlio, ogni tanto me lo ricordo. E quindi, insomma, sono un po' un buco nero che genera caos e entropia, e poi lui ogni tanto rimette insieme i pezzi.
Wow, mi piace un sacco questa cosa, questa dinamica tra voi due. Tu perché mi stavi guardando?
No, assolutamente, non è del tipo: Emilio, ho avuto un'idea, ho già chiamato 5 persone, ho organizzato 3 meeting e abbiamo uno sponsor.
Giada, chiamo anche me.
Ma quindi, all'interno di una settimana, immagino impegnativa, visto tutte le cose che fai e tutte le idee nuove che tiri fuori, quanto occupa il gioco di ruolo nella tua vita e riesci a giocare delle campagne con regolarità?
Ah, voglia! Allora, noi abbiamo una settimana, abbiamo nelle varie cose che facciamo, oltre a vederci ogni tanto, tipo: ciao, sei tornato ieri sera, ti vedo oggi, giochiamo di ruolo insieme e abbiamo l'appuntamento fisso del martedì, dove abbiamo il nostro gruppo, la nostra campagna, quindi quello non si tocca. E poi durante la settimana, fondamentalmente la sera, direi, quando non gioco pallavolo, quando non facciamo altre 200 cose, tipo lezione di lingua, dei segni e quant'altro, però il gioco di ruolo ha un aspetto importantissimo. Tenete conto che noi ci siamo conosciuti giocando di ruolo e ci siamo sposati giocando di ruolo.
Wow,
quindi...
vorrei aprire una parentesi su questa cosa allora, perché me la dovete spiegare meglio.
E allora,
quale?
Il matrimonio?
Sì, io adoro le storie delle persone, soprattutto se riguardano i giochi di ruolo, quindi...
Allora, è una storia. Tu fai il primo pezzo, poi io racconto il secondo.
Ma io lo faccio, sai che a me piace, io taglio nelle conversazioni tantissimo, prendo le scorciatoie che non esistono, perché poi c'ho altre cose da fare. Però per farla molto in breve, era il periodo in cui entrambi giocavamo separatamente, non conoscendoci, a 600 km di distanza. Mm-hmm. Entrambi giocavamo a Ultimo Online, se conoscete il vecchio videogioco, è un gioco che, diciamo così, ha fatto la storia tanti anni fa. Mm-hmm. Dove la parte di interfaccia grafica era abbastanza relativa. Mm-hmm. E noi soprattutto giocavamo in due server diversi, dove però si faceva tanto che quello che adesso chiamano RP, quindi si faceva un sacco di roleplay. Mm-hmm. Ogni tanto si tiravano due incantesimi a caso, perché comunque il gioco era, diciamo, a livello meccanico quello che era, e noi venimmo contattati da una conoscenza comune perché volevano aprire un nuovo server. Il concetto di server era appunto più o meno come quelli che adesso sono i server di GTA, se avete presente, quando si fa roleplay, e avevano bisogno di, volevano un po' di, diciamo così, un po' di storia già creata, un po' di contatti, un po' di rete di persone che ne parlasse, creasse ambientazione, e chiamarono lei da una parte e me da un'altra, e ci misero nella stessa gilda, erano gli arpisti di Forgotten Realms, se avete presente, e iniziamo a chattare su un forum, intasando il forum di botte e risposta, battutine sceme, roba del genere, e ci siamo tendenzialmente conosciuti, quindi su un forum di un gioco di ruolo di Ultimo Online, che poi tra l'altro non ha mai aperto.
Okay.
No, è naufragato, e quindi...
Vabbè, è servito giusto per farvi incontrare, sì, praticamente.
Poi siamo rimasti amici con tutte le persone che erano all'interno del server, cioè tipo uno degli altri ragazzi è il testimone di nozze di mia sorella, per questo è una cosa molto in casa alla fine. E poi, giusto per non farci mancare niente, il matrimonio l'abbiamo fatto a tema Game of Thrones, quindi tutto in costume, bellissimo.
Wow.
E quindi vabbè, nerd dentro.
Che meraviglia.
E che giochi preferite giocare quando giocate di ruolo? Con cosa vi divertite?
Va, allora, abbiamo giocato Pupi su quasi qualsiasi cosa.
Sì.
Siamo partiti tutte e due separatamente con D&D, perché all'epoca quello c'era. E poi ultimamente ci siamo innamorati follissimamente di Blades in the Dark, che è stata una delle campagne più lunghe che abbiamo portato avanti. Poi... altre cose,
no, però giochiamo più o meno di tutto. Adesso stiamo finendo una campagna di D&D,
abbiamo giocato a Fabula Ultima,
prima abbiamo fatto una campagna di Fabula Ultima, ma passiamo anche da Dialect a Microscope,
la passione. Devo ancora provarlo, mannaggia,
bellissimo.
Poi abbiamo fatto la nostra incursione OSR abbastanza lunga, provando un po' di tutto. Non abbiamo dei gusti così netti, sicuramente ammetto che negli ultimi anni a me la parte dei combattimenti un po' mi annoia, quindi cerco giochi dove la parte dei combattimenti sia meno preponderante, però gioco anche quella. Solo che è più che mi annoia semplicemente perché sono 30 anni che gioco di ruolo, quindi li ho fatti.
Hai menato la qualunque.
Sì, sai cosa aspettarti.
Esatto. E poi
sono
abbiamo...
30 anni che gioco di ruolo, diciamo che per almeno 20 il 90% delle sessioni era
combattere. Mi ha menato.
Anche facciamo anche altro.
E poi ci abbiamo anche la bellissima e meravigliosa scusa che, essendo Oz giurato del gioco di ruolo dell'anno, dobbiamo provare un sacco di giochi.
Esatto.
Arrivano, bisogna provarli tutti.
Non c'è scelta.
Spiace.
Noi tra l'altro intervistiamo spesso persone che hanno una doppia vita. Abbiamo intervistato Claudio Pustorino recentemente. Noi stessi abbiamo un lavoro vero e poi facciamo il podcast e i giochi di ruolo di contorno.
Lavoro vero tra virgolette.
Lavoro vero tra virgolette.
Cioè,
già da sto pensando di unire le due cose.
Esatto.
Io faccio il programmatore di giorno, tra l'altro, e poi giochiamo di ruolo.
Eccone un altro.
Esatto. E infatti la mia domanda era per te, Osiride. E, visto che giochi di ruolo comunque da tanto tempo, volevo sapere se ci sono competenze trasversali che sono passate da una parte all'altra, quindi dal lavoro al gioco di ruolo o dal gioco di ruolo al lavoro.
Però adesso la domanda gliela fai in codice binario.
No, Dio. No. Forse in Python o C Sharp ce la faccio in codice binario, al di là delle mie capacità.
Allora, in generale, noi entrambi abbiamo avuto, diciamo così, un passato che è passato anche per i giochi da tavolo, ad esempio, e diciamo mi sono dilettato molto nell'affrontare per un periodo anche la parte statistica, quindi dei giochi, quindi quando arriva un gioco di ruolo che cambia il sistema, diciamo, dei dadi, così tirando più o meno dadi, ovviamente inizia a calcolare probabilità di successo, fallimento, eccetera, eccetera. E anche se quella parte lì poi adesso ultimamente mi interessa un pochino meno, facendo meno la parte dei combattimenti, quindi diventa, diciamo così, meno preponderante.
Ha senso.
Dall'altro punto di vista ci sono un paio di cose che sicuramente mi hanno aiutato sul lavoro. La prima è l'ascolto, nel senso che nell'ambiente, diciamo, del lavoro privato, io ho sempre lavorato, diciamo, quasi sempre lavorato in ditte private, si tende moltissimo a, diciamo così, a dare un certo tipo di rilevanza all'essere, al primeggiare e al, diciamo così, essere, sembrare migliori degli altri, e mentre da giocatore di ruolo io tendo molto ad ascoltare gli altri e reincorporare, al di là del giudicare poi singolarmente quello che dicono gli altri. Però è un modo per, diciamo così, creare anche un senso di team che va molto, diciamo, nell'ambiente di lavoro negli ultimi anni, no? Il team building, tutta quella roba lì. E una delle cose che ho portato molto al lavoro è: facciamo team building lavorando assieme sulle cose, cioè prendendo quello che dicono gli altri, anche quando magari non è esattamente quello che vorremmo fare noi, però è un modo per costruire un, diciamo, un gruppo dinamico più efficace.
E sei riuscito a farli giocare a Dungeons & Dragons?
Sono riuscito a farli giocare di ruolo in parte sì, ci sono un paio di gruppi che sono partiti, diciamo, li ho lanciati un pochino io e poi hanno preso la loro strada, perché magari abitiamo abbastanza lontano, quindi fare il gruppo fisso con me diventava un problema. E in generale mi capita che magari qualcuno arriva e mi dice: ah, io ho visto questo gioco, com'è? È figo, non è figo, ti piace, non ti piace?
Giusto per raccontare, perché poi lui non la dice tutta, no? Giustamente, perché si intimidisce, no? Allora, è andato ad Amsterdam questi 3 giorni e uno dice: ad Amsterdam cosa fai? Fai delle cose, non lo so, cioè delle cose tipiche amsterdamesi. Lui mi mandava i messaggi con scritto: amo, ho fatto comprare un manuale di un gioco di ruolo, mi ho fatto comprare un altro. Cioè,
sto diffondendo il verbo.
Era felice, dice, bravo. Sempre sul pezzo.
Io ho fatto giocare i miei colleghi a un company meeting e c'era questo mio collega che non aveva mai giocato prima. Si è preso benissimo, il giorno dopo dovevamo tornare a casa e mi fa: Emilio, ma non è che in Pullman possiamo fare un'altra partita? Gli ho detto: senti Gianni, sta buono, ho già giocato abbastanza.
Come quando eravamo piccoli lo facevamo, che si giocava sul Pullman, facevi fine, non avevi i dadi, ti inventavi le cose. Cosa fai? Le sfide del personaggio sugli scontrini.
Tra l'altro, wow. Giocatore fenomenale, cioè è stato bravissimo Gianni, è stata una scoperta.
Sì, lo racconta continuamente.
Lo racconto sempre, sì, prima o poi lo porteranno in podcast.
Va bene.
E adesso lo vogliamo conoscere.
Esatto. Ma passiamo invece al vostro progetto Blast Games Official. Quando e come nasce l'idea di fondare questo duo e soprattutto con quali obiettivi?
Chi risponde? Vado io. Allora, ma il progetto, diciamo che è nato da un'esigenza che già avevamo, perché è stato un po' un caso, però poi da lì abbiamo iniziato a portarlo avanti, perché abbiamo iniziato a scrivere un po' i nostri giochi, appunto dopo mille anni di va bene, giochiamo, adesso però vogliamo scrivere cose nostre. E abbiamo iniziato a partecipare a dei contest delle gem dove portavamo i nostri bambinelli. Mm-hmm. E a un certo punto ci siamo resi conto che quando andavamo poi però alle fiere, alle convention, a dei meeting di giochi di ruolo dove si giocava, c'erano delle persone che non riuscivano a usufruire dell'esperienza al 100% perché c'erano delle barriere che potevano essere fisiche, potevano essere anche a livello di testo o di meccaniche. E questa cosa, noi siamo tornati a casa da una di queste con un po' la piva, perché abbiamo detto: caspita, bisogna fare qualcosa, dobbiamo provare a capire come si può evitare questa difficoltà. E quindi abbiamo detto: senti, ma perché non ci mettiamo a lavorare duro sull'accessibilità, visto che comunque io un po' per lavoro lo faccio, sul gioco ce la possiamo fare tutte e due, e quindi abbiamo iniziato a studiare dietro, no? Abbiamo fatto un bel lavoro, c'erano stati un paio d'anni di approfondimenti in più, oltre le cose che già facciamo normalmente, tutto un po' in sordina, tutto un po' dietro le quinte, finché poi l'anno scorso, un anno e qualche mese fa, siamo usciti allo scoperto con questa pagina Instagram in cui abbiamo detto: bene, adesso abbiamo fatto tanti studi, tante cose, però tenercele per noi non serve niente, iniziamo a divulgarle, a raccontarle agli altri. Mm-hmm. E quindi abbiamo iniziato poi con questa roba qua. Questa roba qua, che fondamentalmente è un progetto che ha tre grossi obiettivi. Quello più importante, cioè quello a cui teniamo di più, è proprio il fatto di portare l'accessibilità nel gioco di ruolo. Okay. E di far vedere che non è così complicato, perché una delle prime cose che ci dicono, ci raccontano proprio è: ma è impossibile. No, non è impossibile, è sicuramente un pochino più complicato all'inizio, però si può fare. La seconda cosa è quella di aiutare e condividere questa, cioè di condividere un po' questa esperienza. Quindi quello che facciamo non è soltanto scrivere per noi i nostri giochi di ruolo accessibili, ma la cosa che riteniamo comunque importante è spiegare e raccontare quello che facciamo in modo che anche le altre persone possano farlo, possono integrare accessibilità nei manuali, nei giochi di ruolo, e quindi facciamo un po' di consulenza e lo raccontiamo anche portando in giro un laboratorio interattivo proprio per spiegare questa cosa. Tra l'altro l'abbiamo fatto anche a Play e devo dire che è andata anche molto bene, direi, perché è piaciuto molto ed effettivamente ha raggiunto un po' lo scopo che ci eravamo dati. Terzo obiettivo marginale è quello di spingere il pensiero laterale e il pensiero creativo, perché l'accessibilità parte anche da quello, cioè parte proprio dall'espandere i propri orizzonti. Se io continuo a pensare soltanto con quello che conosco e quello che sono abituato a fare, difficilmente posso poi arrivare a trovare delle soluzioni alternative o degli spunti nuovi o incorporare quelli che possono essere le necessità delle altre persone. Quindi spingiamo tantissimo sul troviamo soluzioni alternative anche quando giochiamo, usiamo la scrittura creativa, e quindi sulla pagina Instagram mettiamo anche queste cose qua, un po' per contorno, che però sembra un contorno, però in realtà è parte integrante. Mm-hmm. Mamma mia, quanto parlo!
No, era un ottimo pitch.
Esatto.
Ditemi per altri bellissimi consigli.
No, io apprezzo tantissimo i contenuti che portate su Instagram proprio per quello che dicevi, perché cioè, si vede che il vostro interesse va al di là del costruire dei giochi di ruolo, adattare dei giochi di ruolo in modo che siano accessibili, ma è proprio anche un interesse divulgativo, no? E io stessa, ad esempio, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo del linguaggio, sto iniziando a rileggermi i vostri post di qualche mese fa perché mi devo esercitare tantissimo ed è una cosa a cui tengo particolarmente, quindi vi ringrazio per i consigli che portate con i post che sono veramente super efficaci, tra l'altro, quindi grazie.
No, dai, dacci la soddisfazione. È vero che sembrava complicato, poi leggi due robe e dici, beh, non è così complicato.
È vero. Però poi devi riuscire anche ad applicarlo. Cioè, è vero che tramite il post dici, beh, però cioè, ti fanno degli esempi in cui effettivamente dici, posso provarci anch'io. Poi la difficoltà sta nel ogni giorno mettersi lì e provare a parlare in quel modo, scrivere in quel modo, eccetera.
Farlo diventare un'abitudine.
Eh sì, però lì è forza di volontà, quindi...
Poi guarda, ti dirò che man mano che lo fai diventa sempre più semplice, perché diventa abitudine. Ed è anche questa una di quelle cose su cui noi riflettiamo molto, nel senso che appunto l'accessibilità non è soltanto creiamo il gioco perfetto, perché è chiaro che il gioco perfetto probabilmente non esisterà mai, ma è avere in mente questa cosa. Esatto. Cioè nel momento in cui tu scrivi un gioco, nel momento in cui tu parli e utilizzi un linguaggio, utilizzi una meccanica e però hai tenuto a mente che ci sono delle persone e che c'è una vasta gamma di persone là fuori e quindi che devi avere in mente che c'è, già questo è un passo per l'accessibilità, perché vuol dire che tu comunque ci stai pensando, non stai lavorando soltanto nel tuo binario, no? Quindi in quello che tu conosci, ma stai cercando di tenere aperta la porta. E questo è fondamentale, perché sì, già ti dà l'idea che sarà il gioco che si adatterà alle persone e non le persone che si devono adattare sempre al gioco.
Sì, e poi è come quello che dicevi, una volta che hai questa base, questo orientamento, si può sempre migliorare, quindi magari questo gioco ti dicono ok, però non funziona per questo gruppo o mi sono trovato così, ma la volta successiva può funzionare meglio, può migliorare, quindi è importante averne coscienza.
E rispetto a quando, dicevate 2 anni fa circa, forse, siete partiti con l'idea di creare appunto tutto questo progetto, nel frattempo c'è stata un'evoluzione degli obiettivi? Cioè ad esempio siete arrivati ai 3 obiettivi, diciamo, camminando, o erano quelli dal principio? Si sono aggiunte altre, non so, ambizioni, altri traguardi che vorreste raggiungere?
Abbiamo fatto, allora, ti direi di sì e di no allo stesso tempo, ma non per... Non per pacionismo, ma perché avevamo in testa alcune cose a cui tenevamo particolarmente, ma non essendo, diciamo, il nostro lavoro, non abbiamo fatto un piano d'impresa per dire ok, arriviamo esattamente qui. Avevamo più o meno una direzione E questa direzione, man mano, col passare del tempo, alcune cose sono definite, altre hanno un po' perso, diciamo, l'appeal, o comunque hanno, abbiamo visto che magari c'è chi le fa già in una maniera che secondo noi è ottima, e quindi non ha poco senso, no, divulgare la stessa cosa come fanno già altre persone nello stesso, in un modo che a noi piace, no? Pensiamo, faccio qualche nome famoso, alcune cose che fanno Giuseppe e Chiara, quelli, i ragazzi di Morgan Gabbè, le fanno benissimo, noi li conoscevamo già, diciamo in parte, siamo entrati più in contatto con loro, alcune cose loro le fanno molto bene, ha poco senso, no? Farle anche noi, perché preferiamo dire, guardate, se vi piace, se vi interessa questa roba qui, seguite loro, perché loro lo fanno molto bene. Altre cose, ad esempio, come il progetto del convivio di ruolo, è una cosa che non avevamo, diciamo così, nei programmi, quello di fare divulgazione attraverso i panel alle fiere, e invece è una cosa che ci sta piacendo per il tipo di riscontro diretto che abbiamo, che è una cosa che invece ci dà molta soddisfazione, cioè vedere le persone che ci ascoltano direttamente, non guardando, cioè perché è bello il post su Instagram, però perdi molto di quel contatto fisico, certo, no? Di quella risposta fisica che invece fa sempre piacere avere, quel dialogo, no? Perché ci capita che ci fanno delle domande, tra virgolette, difficili, no? Che bisogna affrontare con un minimo di tempo, che non può essere una FAQ su Instagram. Quel genere di interazione ci piace molto, ed è una cosa che, diciamo, abbiamo tra virgolette scoperto, e che invece, su cui invece stiamo puntando molto delle nostre energie.
Sì, noi siamo partiti con l'idea, cioè all'inizio, appunto, come diceva Oz, non avevamo l'idea di fare appunto questo tipo di intervento qua, di questo tipo di lavoro. Volevamo fare la nostra pagina Instagram, appunto, e poi sicuramente divulgarlo così. Ci siamo resi conto però che in effetti non c'è miglior modo di imparare che non provarlo, no? Ed è molto più semplice, perché nel momento in cui io ti faccio un post dove ti spiego una cosa, ti spiego come, ad esempio, adattare un gioco se hai al tavolo delle persone cieche o ipovedenti, tu lo leggi, lo prendi, dici ok, mi hanno detto di fare così, però poi dopo magari se devi farlo tu fai più fatica, perché ti trovi nella situazione e magari non hai idea bene di che cosa vuoi fare, dove vuoi arrivare. Se lo provi, la volta dopo ce l'hai in mente perfettamente, cioè parti già con quella skill in più.
Sì. Poi dopo parleremo in modo più approfondito di convivio di ruolo, e magari ho anche qualche cosa da dire o da chiedere. Ma invece, per chiudere su tutto quello che riguarda la presentazione di Blast Games, al team successivamente si sono unite altre persone?
Abbiamo alcune persone in più che si sono unite come Blast, e poi però abbiamo stretto delle collaborazioni, per cui siamo rimaste in realtà differenti con altre persone. Per esempio, appunto, sul convivio di ruolo ci siamo trovati a fare una rete con altre realtà che già lavoravano sull'accessibilità, per esempio con Luigi Russo di Playlife Academy, che svolge un operato molto simile al nostro, un pochino più focalizzato ad esempio sulla neurodivergenza, e con Luigi Coccia, che invece è palestra di giochi, che fa un po' lo stesso lavoro soprattutto per le persone che non parlano la lingua italiana, quindi per le persone straniere, e ci siamo trovati bene poi insieme a raccontarci un po' queste cose. Collaboriamo su tanti progetti, abbiamo fatto recentemente, io e uno dei due Luigi abbiamo fatto recentemente un intervento a Granarolo bellissimo, dove abbiamo fatto giocare gli ospiti della comunità di Luca Errani, della comunità Arcobaleno, e poi avevamo in programma di fare anche un altro intervento con dei bimbi ucraini, adesso da capire quando, perché abbiamo avuto alcune emergenze, per cui è stato rimandato. E poi sì, all'interno del nostro team, abbiamo la nostra social media manager. Ciao Veronica! Scusami se faccio sempre delle foto orribili, devi mettere a posto, non è colpa mia il cellulare. No, non è vero, è colpa mia. Sono meglio di quelle che fa Oz.
che non le faccio.
No, le fai, ogni tanto le fai, purtroppo. E, no, e poi abbiamo la nostra PR Talia, che è sempre stramega impegnata perché fa mille robe. Ciao Talia, ti vogliamo tanto bene, che ci ascolterà in differita. E sì, e poi insomma, e poi abbiamo una serie di collaboratori un po' esterni, i nostri playtester preferiti e tutte le persone che stressiamo tantissimo sempre comunque per darci dei feedback.
Diciamo che non, cioè, per quanto rientrino dentro Blast, non rientrano all'interno di Blast, ma per una questione di diciamo così, di funzionamento di persone, nel senso che io e Silvia ci vediamo poco, anche se siamo sposati, perché abbiamo un milione di impegni l'uno e quindi ci incasiniamo, però abbiamo quel modo nostro di lavorare per cui tirare all'interno, tra virgolette, dell'organico, perché la parola giusta è sbagliata, altre persone diventerebbe complicato, perché poi noi abbiamo i nostri ritmi, abbiamo trovato il nostro modo di scrivere assieme cose, ma a noi piace invece fare rete, cioè l'idea è quella di collaborare con tutti, che sembra di nuovo una roba molto buonista del cavolo, non sono un amante delle cose buoniste, però a noi piace l'idea di dire chiunque può chiamarci più o meno all'ultimo secondo e noi cercheremo di dare il 110% per queste persone senza nessun ritorno o rientro, perché non ci interessa. Dire di che lavorano con noi, secondo me sarebbe anche sbagliato, perché poi potreste lavorare con noi, ma poi vedete che noi lavoriamo molto a scatto, che quando abbiamo un buco diamo il 150% e magari ti arriva un PDF di 12 pagine di roba e poi per 3 settimane non ci facciamo più sentire perché abbiamo altri impegni, non ha poco senso.
Perché stiamo scrivendo altri PDF da 12
pagine. Uno al giorno.
Sempre 150, ma con target diversi.
Esatto. E quindi è quello, no? Cioè, mi spiacerebbe dire che portiamo qualcuno all'interno, perché lavorare con noi, secondo me, cioè lavorare esattamente come noi con noi non ha proprio senso, è solo stressante per le altre persone.
Sì, e poi quando arrivi a 3 persone devi iniziare ad organizzare stand-up meeting, board di progetto, e inizia a diventare un problema.
Non puoi più farlo a cena o a colazione, come facciamo noi due.
Esatto, è un casino, o vivi con noi, dormi con noi, oppure...
Buon 80-90% del nostro lavoro viene fatto mentre camminiamo portando in giro i cani.
Sì.
O vivi qui e vieni a portare in giro i cani e diventa un
o ti becchi audio di 10 minuti ogni volta.
Esatto,
che
dobbiamo... è anche piacevole portare in giro i cani, però dovrebbe non essere proprio quello che volete fare. Va bene, ciao, adesso che sapete chi siamo e cosa facciamo e non siete ancora scappati via e avete deciso di continuare a seguirci, cioè se proprio volete fare questa roba, potete trovarci su Instagram, sulla nostra pagina Blast Games Official, e dove facciamo un sacco di cose bellissime, tra cui storie a bivi al sabato del villaggio, vi raccontiamo dei modi alternativi per descrivere le vostre ambientazioni. C'è anche un post molto bello, secondo me, su come dare un nome a un personaggio. E poi, oltre a tutte queste cose, vi raccontiamo un sacco di cose sull'accessibilità, su come rendere il gioco di ruolo più accessibile e fruibile da tutte le persone. E siamo sempre in giro per l'Italia quando non portiamo a spasso i cani, vero?
Esatto.
E i prossimi appuntamenti a cui ci troverete saranno al Castello di Macello il 18 di giugno a Sentieri Tolkieniani, in una giornata fantastica per il nostro convivio di ruolo, che è un laboratorio interattivo e intersezionale, che ritroverete anche poi a Gradara a settembre, ancora data da definirsi, però in realtà se vedete in giro convivio di ruolo cliccateci sopra, perché di solito ci siamo noi e un core GDR che non abbiamo paura di usare. Tu vuoi aggiungere qualcosa?
No, hai detto tutto, grazie.
Ma dai, aggiungi qualcosa. Niente?
No.
Non vuoi dire neanche tipo ciao?
È caldo.
Lui ha caldo, ti ha messo agli atti.
Allora. Allora, passiamo quindi al secondo segmento, dove ci concentriamo di più sulla tematica dell'accessibilità. Vi occupate di promuovere, come abbiamo detto, attraverso la divulgazione, ma anche attraverso i vostri contributi ai manuali di giochi di ruolo, l'accessibilità, e non l'integrazione o inclusività, come ci tenete a specificare in alcuni post e in alcune interviste. Non è scontato però che tutti gli ascoltatori sappiano fino in fondo cosa si intenda con accessibilità e che cosa cambia rispetto a inclusività e integrazione, quindi vi chiedo di spiegarci questo termine.
Perché guardi me?
Se vuoi lo faccio io, tanto ormai lo so a memoria.
No, te l'ho insegnato io. No, va bene. È una questione proprio di concetto ed è una delle prime cose che raccontiamo nel nostro convivio di ruolo. Se parliamo di inclusività, parliamo di qualcosa che c'è già e di qualcuno, qualcosa che ci viene infiltrato dentro. No? Quindi è come se io ti facessi un po' il piacere di farti venire a giocare con noi. Dai, va bene, vieni a giocare con noi. Noi stiamo già facendo una cosa e tu in qualche modo ti unisci. Quindi dà un po', cioè mette le persone su due livelli diversi, differenti. Una un po' più in alto e una un po' magari più in basso. Idem integrazione. Mentre accessibilità è più un termine sicuramente che siamo abituati a utilizzare per quanto riguarda il mondo dell'informatica, la pagina web, però che cosa vuol dire? Vuol dire che io preparo qualcosa che da subito è già fruibile dalle persone, cioè non mi mette in un altro livello, mi sta dicendo questa cosa, questo strumento è accessibile, quindi vuol dire che al di là di qualsiasi barriera che io possa avere, io la potrò utilizzare subito, immediatamente, esattamente per come è pensata. Quindi è qualcosa che da subito viene studiato per essere fruibile. Quindi questa è un po' la differenza che noi ci teniamo a sottolineare. Era così che te l'ho spiegata?
Sì. Sì, diciamo che è un concetto un po' più attivo. Noi predisponiamo qualcosa, però poi la possibilità di usarla è comunque tua. Non è qualcosa che c'è e io ti tiro
all'interno. Esatto. E soprattutto...
Devo fare un esempio proprio pratico, stupido. Immaginate la differenza tra avere una rampa invece di delle scale e avere un ascensore per persone che non sono in grado di deambulare correttamente. Cioè l'ascensore è una cosa che la persona che è magari in carrozzina deve prendere diversamente da tutti gli altri che fanno le rampe di scale. Se invece tu hai una rampa, tutti prendono la rampa. E quindi il percorso è lo stesso che fanno tutti. Non devi aspettare quello che prenda l'ascensore. Siamo tutti sulla stessa rampa.
E appunto è proprio questione di concetto, cioè accessibilità toglie, cioè mette il focus sullo strumento, mentre inclusione mette il focus sulla persona. Quindi sono proprio due concetti, secondo me non è che sia sbagliato, per carità, poi ognuno è libero di usare il concetto che ritiene più opportuno, l'importante è che poi alla fine di concreto si faccia qualcosa, però è importante anche pensare, no? Avere in mente, se io penso all'accessibilità penso immediatamente agli strumenti.
È interessante in generale la cura del linguaggio, appunto, cioè si vede come accennavi prima anche rispetto a quando bisogna scrivere un gioco di ruolo, si vede anche da questi piccoli dettagli che hai in mente qual è lo scopo, qual è il pensiero appunto che c'è dietro.
E io invece sono curioso di avere un po' di esempi pratici di cosa vuol dire rendere accessibile un gioco, magari se volete anche partendo dai manuali a cui avete contribuito a livello concreto, quindi facendoci proprio esempi reali di come è andata e di cosa avete aggiunto in questo senso.
Faccio un momento di timidezza, nel senso che noi abbiamo collaborato ad alcune cose e ne stiamo scrivendo una, però ancora ovviamente non è né lo standard di mercato né abbiamo mille esempi che possiamo portare.
Ma soprattutto alcuni sono super segreti, non si possono ancora dire.
Noi vogliamo quelli allora.
Però possiamo partire da alcuni esempi che facciamo all'interno del convivio che possono avere senso. No? Immaginiamo che ad esempio ci siano dei dadi colorati, okay? Voi abbiate dei dadi colorati e questo sia un sistema per distinguere qualcosa all'interno di un gioco. Ora, se voi proponete i dadi colorati come sistema standard per giocare e poi dite, però per una persona che è ipovedente, okay, usate dei dadi ruvidi e lisci, proprio un po' assurdo, però comprensibile. Questo è un modo per essere inclusivi e non per essere, come dire, accessibili. Se voi dite, potete usare dei dadi ruvidi e lisci, sempre, in qualsiasi situazione, che è la soluzione migliore. Poi potete dire, ok, se non ce li avete e non ci sono persone, e avete altre situazioni, potete usare dei dadi colorati. Però questo è il cambio di focus, no? Dire, ok, la meccanica che ho pensato va bene per tutti ed è questa. E questo è il modo in cui cerchiamo di spostare l'attenzione delle persone. Questo è un esempio stupido, cioè stupido, è un esempio che possiamo fare. Invece esempi più pratici, ad esempio, ci è capitato che ci dessero dei manuali, diciamo, per fare una, diciamo così, una consulenza più o meno veloce per la parte di accessibilità al linguaggio, no? Cioè, io sto leggendo molti manuali che dicono noi usiamo il maschile sovraesteso perché è più semplice, ma voi non vi dovete focalizzare sul maschile sovraesteso, che è vero, mi fa piacere che ci iniziano a essere paragrafi all'inizio dei manuali che dicono che fanno caso al fatto che hanno usato il maschile sovraesteso. Ora ci sono un paio di soluzioni più che noi riteniamo un pochino più funzionali, da cercare di utilizzare il neutro, perché in verità noi abbiamo un sacco di termini in italiano che sono neutri, tipo persona è neutro, non è maschile, cioè la persona è femminile, però
fisso, è un genere, diciamo, fisso, che però fisso. Appunto, essendo fisso, puoi usare per entrambi.
Potete usare, ad esempio, ci sono manuali che hanno usato la Schwa, che ha il problema, ad esempio, con alcuni lettori. Noi l'abbiamo, diciamo così, non scartata, ma non è la nostra prima soluzione che proponiamo. Oppure potete fare, come hanno fatto altri manuali, dire per una questione di, non di tokenismo, ma per una questione di riconoscere che fino adesso abbiamo fatto in un modo, che questo modo non era quello migliore che potessimo utilizzare, si può usare il femminile sovraesteso.
Okay.
Giusto per dire, ok, non siamo capaci, non abbiamo in questo momento le risorse da dedicare per fare una revisione intera del manuale, visto che spesso i manuali sono tradotti dall'inglese, a questo punto però puoi usare, devi tradurre, traduci in femminile e sei a posto così. Se fosse così non è vero, però è già un modo per dire riconosco che c'è una situazione, cerco di metterci il mio, e poi lì dipende dal tempo, persona, dipende da un sacco di elementi.
Tra l'altro è interessante questo del femminile, di estendere il femminile, usare il femminile, perché il mio primo impatto con temi del genere è stato quando ho iniziato a leggere in inglese paper filosofici o scientifici, e lì spesso ho usato il femminile.
Il femminile sovraesteso.
Sì, esatto. Sì, è vero. E ti fa pensare, dici, cavolo, è vero, non ci ho mai pensato, ma quando faccio un esempio e dico il dottore, il medico o lo scienziato, sto effettivamente attribuendo un genere è una cosa che non necessariamente ce l'ha, che non è il punto del mio esempio in quel momento.
E poi, è giusto, non voglio sprologare tanto, ma giusto per fare un esempio, che poi la gente, mi è capitato, una delle risposte più classiche che ci danno è ma si è sempre fatto così. Ragazzi, si è sempre fatto così, se vogliamo andare a 5.000 anni fa, per 20.000 anni l'essere umano ha sempre fatto in un modo. Ora, obiettivamente, certo che si è sempre fatto così, nessuno mette in dubbio che si è sempre fatto così. Possiamo cambiare? Cioè, non è obbligatorio.
E comunque, no, per venire un po' anche, cioè, queste cose le abbiamo raccontate, abbiamo partecipato per esempio ultimamente alla stesura del manifesto rosa del gioco della Gilda del Cassero, per la parte dell'accessibilità, abbiamo fatto un po' di revisione anche rispetto al linguaggio su questo tema, su alcuni manuali, e ecco, ad esempio un'altra delle cose che facciamo magari senza essere, come dire, troppo intrusivi nel manuale è, ad esempio, nel manuale di Shakedown City abbiamo fatto tutta una prima parte, che tra l'altro è proprio all'inizio del manuale, dove c'è tutta una parte che ti spiega in modo molto generico come poter rendere accessibile il gioco a tutta una serie di persone. E quindi lì va bene, te lo puoi anche leggere e ti dà degli spunti, per cui non ti sto dicendo fai questa cosa qua, ti dico guarda, potresti avere davanti questa barriera, se ti trovi davanti a questa barriera prova a fare questa cosa. Quindi insomma, cioè, stiamo cercando di divulgare un po' questa cosa, e però vedo che va, perché comunque le richieste sono tante, appunto come vi dicevo abbiamo un po' di progetti super segreti di cui non possiamo parlare, però effettivamente le richieste cominciano ad essere tante, che è una cosa molto bella.
Sì, c'è stato anche un grosso movimento anche da parte di Wizard of the Coast, Dungeons and Dragons, che ha fatto un po' di, almeno di pubblicità all'argomento, quindi...
Ha iniziato a smuovere le app, sì. Non potevamo essere più felici, nel senso che siamo ancora distanti, non come, cioè proprio a livello di mentalità in generale, non mentalità nel gioco di ruolo, mentalità in generale, sì, sì, per arrivare all'optimum, ma come dicono alcuni giochi di ruolo molto belli, a volte l'importante è il viaggio, non per forza arrivare all'obiettivo, perché magari tra 5 anni scopriremo e ci renderemo conto che c'è un'altra cosa terribile che di cui non ci siamo accorti, certo, perché la storia non ci ha portato a dare la giusta evidenza. Iniziamo a fare questo viaggio, ad aprire la mente, a dire ok, guarda, questa cosa non ci avevo mai fatto caso, ci faccio caso, cerco di prenderne atto, magari trovo anche delle mezze soluzioni che potrebbero iniziare ad andare in una giusta direzione, sono le migliori in assoluto. Guarda, da programmatore a programmatore la migliore in assoluto non è mai la soluzione che puoi adottare.
C'è sempre un bug da qualche parte.
Penso che tra l'altro in questo periodo storico ci sia comunque molta resistenza rispetto a tutta questa evoluzione che verso cui stiamo cercando di andare. Quindi secondo me in questo periodo è proprio importante anche solo iniziare a pensarci, come accennava Oz. Cioè, il fatto di avercelo in mente, di dire però io mi prendo un tot di tempo ogni giorno all'interno del mio progetto per cercare di farlo in quel modo lì, poi magari non arrivo appunto a una soluzione che a livello pratico riesca ad essere appunto accessibile per tutti, però l'obiettivo c'era e si può sempre migliorare di sicuro. Poi appunto come dicevi, tra qualche anno probabilmente saremo di fronte a nuove sfide in questo senso.
Quando avremo
non
smantellato
si mai.
Il capitalismo ci accorgeremo.
Esatto.
No. Sì, sì. Ma ad esempio un'altra delle cose che mi hanno insegnato tantissimo, a me più che a lei, diciamo così, lo facevo in parte per lavoro, io venendo da tutt'altra, diciamo così, formazione ovviamente ce l'avevo meno, sbagliare è giusto. Cioè, sbagliare, rendersi conto che hai sbagliato è giusto perché ti stai rendendo conto che hai sbagliato. Mentre dire vabbè, ma io ho sempre fatto così, non ci ho mai fatto caso, non è importante, quello è sbagliato. Quello è sbagliato errato. Mentre un'altra cosa è dire, non so, a me capitava soprattutto all'inizio magari di sbagliare i pronomi, però ogni volta magari 2 secondi dopo che avevo inviato un messaggio mi rendevo conto che cavolo, ho sbagliato il pronome. Questa cosa devo cercare di farci attenzione, però non è grave perché l'altra persona, dall'altra parte, io mi sono reso conto, hanno immediatamente percezione se tu hai sbagliato e non volevi farlo, e quindi e a quel punto a loro che tu abbia sbagliato il pronome non gliene frega più niente, perché certo ci sono i cosiddetti social justice warrior, cioè c'è chi la fa una questione di allora sei una persona orribile, non voglio mai più parlare con te. Ma perché le persone orribili ci sono in qualsiasi contesto. Le persone normali si rendono conto che hai sbagliato, si rendono conto che ci stai provando, e per loro il fatto che ci stai provando è più importante del fatto che tu non sbagli mai.
Certo. No, stavo pensando se fare... perché ho un'altra domanda e non so se inserirla. Sì,
vai,
la inserisco.
Inserisci.
No, vabbè, io adesso con il progetto che sto portando con gli adolescenti, il turno di guardia, avevo provato ad esempio stiamo giocando per ora in questa edizione comunque a Dungeons & Dragons con diverse meccaniche semplificate o adattate, anche per far giocare comunque un gruppo più numeroso. E un altro degli adattamenti che avevo fatto era quello della scheda, per cercare di renderla più semplice a livello proprio visivo, però non sono per niente soddisfatta del risultato. Volevo sapere, rispetto alle schede, a come sono impostate le schede dei giochi di ruolo più famosi, ok, senza dover andare a elencarli tutti, però in generale volevo sapere qual è il vostro pensiero ed eventualmente quali sono i vostri consigli per rendere accessibile una scheda dove ci sono sopra un sacco di informazioni utili per il gioco.
Lì dipende, allora, dipende da quali sono le informazioni davvero utili, perché è un po' come quando fai una mappa cognitiva, no? Cioè, se tu devi mettere hai un foglio, di solito una 4, ci devi mettere dentro tutte le cose che ti servono. Allora, all'inizio sembra che tutto sia indispensabile. A un certo punto però ti rendi anche conto che quello che serve è soprattutto rispetto a che cosa vuoi ottenere da quel gioco e dove vuoi andare a parare. Perché ci sono delle cose che fondamentalmente servono poco. A me, ad esempio, a meno che io non stia utilizzando un gioco di miniature dove ci sono i quadratini, ti faccio un esempio così molto, molto banale, sapere che mi posso muovere di 9 metri, 18 metri, va bene, però è davvero un'informazione utile? Dipende dal gioco. In alcuni giochi lo sarà, perché se devo spostarmi di tot caselle ho bisogno di sapere quanto spazio veramente posso fare, ma in altri tipi di gioco non così tanto. Ci sono altre caratteristiche, altre cose, ad esempio uno zaino gigantesco pieno di roba serve davvero? Nel senso, se nella narrazione, no, ci sono alcuni giochi, per esempio, che hanno fatto dell'equipaggiamento qualcosa di va bene, ce l'hai, a meno che non sia qualche cosa di particolarmente complesso, difficile. Okay.
Sì, o hai
questo già
punti,
semplifica.
O hai dei punti e diventa una risorsa.
Esatto, esatto. Potrebbe essere anche come in tanti giochi, hai dei punti, quindi quando vuoi avere qualcosa di diverso, spendi quei punti e ce l'hai. Funziona anche quello. Quindi ci sono sicuramente delle cose, delle informazioni che possono essere secondarie e che possono essere, bisogna pensare sempre a qual è l'obiettivo del gioco, sì, qual è lo scopo.
Io focalizzerei molto sul concetto di obiettivo del gioco, nel senso, parliamo di D&D, che è un esempio che magari è più noto. La verità è che come molti si stanno, io ho la percezione che molti si stanno rendendo conto che è vero che con D&D puoi fare tutto, ma è anche vero che questo è allo stesso tempo, secondo me, una delle pecche più grosse di D&D, perché proprio perché puoi fare tutto, ci sono le regole per fare tutto, ma magari l'esperienza che tu stai facendo, che tu stai proponendo in quel momento, di questo tutto a te interessa un 5%. Ora, quindi, il 95% di quelle regole, in quel momento, le puoi togliere, ok? Perché in quel momento non ti interessano, per quell'obiettivo non ti interessano. Io ho trovato molto interessante un sacco di pensieri, diciamo così, addentrandomi un po' nella comunità OSR, che è di dire, perché ci sono tante regole in D&D che sono fatte per non entrare in contrasto tra il giocatore e il master, ok? Gli OSR dicono, non devi entrare in contatto col master, perché il master non è lì per giudicarti, è lì per evitare che tu debba avere le regole per tutto. Questo ad esempio è un approccio interessante. Siccome siamo qui per esplorare, ti tolgo tutto il resto delle regole, quanta roba c'è nello zaino dipende dal master che ti dice no, adesso è pieno, no, adesso è vuoto. Poi ci sono alcuni OSR che dirimono anche le questioni zaino, però per fare un esempio, no? Ci sono... in D&D c'è comunque ancora una buona, sono una ventina di abilità, grosso modo, a naso, se non mi ricordo il numero preciso. Ti servono le abilità numericamente, sapere quanto sei bravo o no, oppure puoi dire, boh, tutto quello che è su carisma, è su carisma, tiri su carisma, e non diamo un punteggio a che cosa ci interessa. Dipende dall'esperienza, cioè se io giocassi a un gioco da tavolo, dipende dal gioco da tavolo, a volte mi interessa che sia... Twilight Imperium, tra 4-6 ore di esperienza, e quindi mi servono le regole per gestire quel tipo di esperienza lì. A volte mi serve il nome in codice, le regole sono due, la partita dura un quarto d'ora, andiamo avanti così.
Ecco, la cosa interessante che dicevi tu, Giada, era che stavo pensando adesso, era un po' questo, cioè il fatto che tu abbia detto sto portando un D&D semplificato. Quindi vuol dire che tu stai prendendo un po' un gioco che è strutturato in un certo modo e poi gli stai levando delle cose, perché probabilmente quello che ti serve in questo momento non è la complessità, la vastità di tutto quello che ti può offrire quel gioco. Allora è un po' qui, no? Cioè è il fatto di dire, ok, ma allora magari c'è qualcos'altro che posso usare che già sia pronto così, perché vuol dire che se tu devi prendere, ma non per parlare male di D&D assolutamente, nel senso ognuno poi gioca a quello che gli piace, e io sono d'accordissimo sul fatto che ognuno debba giocare a quello che preferisce. L'idea è un po' quella: se devo prendere un gioco, che sia D&D, che sia Blade in the Dark, che sia qualsiasi altro gioco, e per proporlo lo devo semplificare, forse potrebbe valere la pena trovare qualcosa di già pronto così.
Sì,
magari è strutturato in un altro modo, e ti trovi allora ad avere magari la scheda più adatta per quella cosa lì.
Sì, sono d'accordo. Infatti adesso per le prossime edizioni stiamo facendo ricerca di altri giochi di ruolo.
E allora sentiamoci! bello, mi piace fare brainstorming su queste cose.
Parliamo invece del vostro gioco che avete prodotto, e che tra l'altro è uscito di recente, che è Dead Carnage, spero di averlo detto correttamente, che ha superato l'obiettivo su Kickstarter ed è stato presentato al Play, giusto?
In demo, sì.
Partendo quindi da un'esperienza concreta, volevamo sapere un po' da quali linee guida partite nel momento in cui dovete costruire un gioco di ruolo da zero. Quindi non si tratta più di prendere un regolamento e fare consulenza, ma come nasce l'idea di creare questo gioco di ruolo, e quali sono stati gli step e le linee guida che vi hanno portato a costruirlo e a costruirlo in modo accessibile?
Inizio io, poi ti lascio la parola.
Vai.
Perché Una delle cose principali è che tutto quello che abbiamo scritto è partito in una maniera diversa, nel senso noi abbiamo scritto un pochino di giochi gratuiti, Switch, che trovate, perché magari una volta era una gem in cui c'erano date tre parole chiave e dovevamo scriverci un gioco, un'altra volta c'era chiesto scrivete un gioco con una mappa, un'altra volta abbiamo giocato Alice is Missing, abbiamo detto bella questa cosa, vogliamo anche noi una versione che però parli di altre cose, eccetera, eccetera. Quindi dire che The Carnage, cioè dire che noi scriviamo giochi partendo da qualcosa, non purtroppo non funziona, perché a volte partiamo in semplicemente ah cavolo, ma vorremmo giocare questa cosa, ti vengono in mente giochi che ne parlano? No, allora magari ci scriviamo un hack sopra a partire da un altro gioco e poi vediamo se evolve in qualcosa di autonomo. E questo è per dire anche The Carnage ha la sua storia che parte in maniera, diciamo così, indipendente e diversa da tutti gli altri. Però The Carnage, a prosegue del viaggio che stiamo facendo con Blast, è partito con un'idea, ma poi si è evoluto ed è nato ed è cresciuto in un altro modo. Vai Silvia, ti lascio.
No, scusate, stavo ridendo nel frattempo perché lui la racconta come una cosa super professional e come se sia stata pensata e tutto. Ora vi dico la vera verità di come è andata questa cosa. È andata così, a Lucca scorso abbiamo conosciuto... La smetti di tirarmi il filo che mi sta sull'orecchio. Scusate, si sta avvenendo una lite. Ah, basta. Niente, litigavo da sola. E quindi a Lucca scorso abbiamo conosciuto questo editore Space Otter. Ciao Francesco, vuoici bene lo stesso, anche se siamo casinisti. E che ci ha regalato il suo mazzo di carte, questo deck creative, che è un randomizzatore di varie cose, tra l'altro disegnato in una maniera pazzescamente bella, e ci ha detto ah dai, voi siete pazzerelli quanto me, se vi viene in mente qualcosa da farci me lo dite, ce lo diciamo e boom. Quindi noi teniamo questo mazzetto lì, poi a gennaio appunto in uno dei miei momenti di caos e entropia sono stata colpita dal mattone delle idee e gli telefono e gli dico ah Francesco, sai, siamo a fine gennaio, volevo dirti, sai, di solito ad agosto su Kickstarter esce sempre il periodo delle Zine Quest e quindi potremmo pubblicare, magari, cioè potremmo proporre un gioco di ruolo col tuo mazzettino, basato sul tuo mazzettino, per agosto, no? E lui dice ma sì, bella idea, dai, va bene, risentiamoci perché anche adesso ho un sacco di cose da fare e boh, ci ne riparliamo poi magari dopo play, così. Bene, dopo una settimana, quindi era l'ultima settimana di gennaio, lo richiamo e gli dico Francesco, hai presente quella cosa che dovevamo fare ad agosto? Scade a febbraio. E lui rimane tipo, si sono sentite proprio le balle di fieno, poi varie imprecazioni e ci fa, beh ma allora, per farlo uscire entro il 14 di febbraio, così esce a San Valentino, ci sono 10 giorni. Ce la fate? Sì! Ma certo! Quindi abbiamo annuito fortissimo al telefono, tanto non si vedeva, e quindi questo gioco in realtà poi l'abbiamo costruito in 10 giorni, abbiamo fatto uscire un quick start. E poi va bene, adesso cioè, poi ci abbiamo lavorato, perché ecco, in questo caso è partito diversamente, cioè è partito dal motore che doveva essere il mazzo. E quindi poi intorno ci abbiamo costruito l'idea, mentre di solito noi iniziamo dall'idea, ci piacerebbe fare questa cosa che deve avere dentro questi argomenti qui, queste cose qua. Invece questa volta siamo partiti dal sistema di gioco, cioè dallo strumento che avrebbe tenuto dentro il sistema di gioco, e poi abbiamo sviluppato tutto intorno, l'ambientazione e quant'altro. Per quanto riguarda l'accessibilità, allora, cosa che vabbè, già facciamo regolarmente, scriviamo già tutto il manuale utilizzando un linguaggio ampio, in modo poi da non doverlo rifare. Perché questo è proprio, noi scriviamo già senza utilizzare il maschile sovraesteso, infatti anche nel Kickstarter è così, e in modo che poi questa rimanga la base. E poi adesso abbiamo steso le regole in modo che siano, cioè il regolamento, le meccaniche siano già poi accessibili, e metteremo insieme un PDF ad alta accessibilità, perché purtroppo questo sistema è sicuramente qualcosa che ci lega molto, no? Cioè ci costringe molto a utilizzare quel mazzo lì. Quindi chiaramente in questo caso siamo vincolati all'uso del mazzo, però lo dobbiamo rendere accessibile, e quindi non potendo mettere una meccanica accessibile per tutte le persone faremo uscire un PDF che non è successivo all'uscita del manuale, ma è contemporaneo, okay. Per cui tu potrai scaricare il PDF con l'acquisto del manuale, okay. E nel PDF ci sarà tutta, sarà sia scritto ad alta leggibilità che poi conterrà tutte le regole, non per modificare il gioco, non regole accessorie, ma ti dice proprio giocalo così.
Ma invece prima avete nominato sia voi che Giada convivio di ruolo, che yes. Da quello che ho capito è un altro vostro progetto di divulgazione, un laboratorio, e quindi volevamo, per concludere questa intervista, capire un attimo come è strutturato e a chi si rivolge.
Allora, convivio di ruolo è nato un po' per caso, è sempre come tutte le cose che ci caratterizzano, e è nato dalla necessità di raccontare, come vi dicevamo, un po' quello che stiamo facendo, ma in modo non unidirezionale, perché crediamo molto nel fatto che la divulgazione e imparare delle cose, sia per noi che per gli altri, si possa fare se le metti in pratica. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo portato questo panel, questo laboratorio interattivo, un po' in giro per fiere, manifestazioni, convention, che è fondamentalmente diviso in due parti. La prima parte, che è quella più breve in realtà, è un po' una parte teorica, okay. In cui raccontiamo che cosa vuol dire accessibilità, partiamo proprio dal concetto di accessibilità rispetto all'inclusività, raccontiamo come come si dovrebbe strutturare un gioco di ruolo accessibile, quali sono i livelli di cui tener conto, perché l'accessibilità non è soltanto intrinsecamente nel gioco, ma anche nell'ambiente esterno in cui tu proponi il gioco, e quindi questa è un po' la parte iniziale. Nella seconda parte, che invece è quella un po' più carina, dove ci si sporca le mani, è quella dove noi distribuiamo proprio fisicamente degli esercizi da fare,
ok,
e mettiamo le persone a lavorare, per cui ci sono degli esercizi che possono essere più, non so, ad esempio, appunto, diciamo, questo gioco, cioè dobbiamo inventare un gioco che utilizzi i dadi, okay. Ma al tavolo con voi c'è una persona cieca. Come facciamo? E quindi li mettiamo sotto a lavorare sul cercare di capire come si possono eliminare o bypassare certe barriere. Ed è la cosa bellissima che succede, ed è proprio una cosa che a noi piace tantissimo, ed è succede sempre in questo convivio di ruolo, è che arrivano all'inizio dicendo: ah no, è impossibile, ma non si può fare, no, ma come fai, no? Poi li vedi che man mano iniziano intanto a pensarci, a ragionare, e poi fanno proprio dei gruppetti dove magari uno dice: ah, allora potremmo fare così, e l'altra persona gli dice: no, aspetta un attimo, guarda che però se facciamo così non abbiamo pensato a quest'altro problema che ci potrebbe essere, allora potremmo utilizzare questa soluzione. E li vedi che iniziano proprio tra di loro a fare rete, a mettere insieme i pezzi, e alla fine se ne escono con delle soluzioni pazzesche, che poi funzionano. E quando vanno via sono ancora lì che pensano, e la cosa più bella poi è sentirli proprio dire: bene, d'ora in poi effettivamente mi rendo conto che terrò a mente queste cose, sia quando giocherò al tavolo con delle persone, sia quando scriverò o affronterò dei giochi. E questo è un po' l'obiettivo, no, di quello che stiamo facendo.
Bello. Sì.
Spesso aiutano a iniziare a fare qualcosa prima di avere anche tutte le idee chiare, perché così almeno provando uno può sperimentare per davvero e poi dire: ok, adesso da questa cosa posso generalizzarla e usarmela ancora altre volte.
Sì, sto pensando che anche nelle formazioni che faccio appunto a livello professionale, come educatrice o come pedagogista, spesso le formazioni più utili sono quelle dove c'è una parte di laboratorio, dove si dicono: ok, abbiamo visto queste cose, ma adesso immagina di metterle in pratica, e si forma proprio quella dinamica che dicevi prima. Cioè quest'anno ad esempio ho fatto una serie di formazioni tutte sull'innovazione scolastica, l'educatore all'interno della classe e così via, e c'erano magari all'inizio tante resistenze da parte dei colleghi rispetto ad alcuni strumenti nuovi, ad alcune modalità nuove. Nel momento in cui poi ti metti lì, fai il laboratorio, li provi, ti confronti con altre persone, ti rendi conto che invece appunto non è così difficile, e che addirittura le puoi mettere in pratica poi nella quotidianità, quindi molto figo. E hai detto che quindi gli appuntamenti sono quando ci sono in generale delle fiere eccetera, o immaginate di fare tipo una tournée per l'Italia portandoli?
Abbiamo e avremo tutti i weekend impegnati, questo week, domani saremo a Genova per parlare del convivio di ruolo, settimana prossima saremo al Castello di Macello a Torino a sentire i tolkieniani per fare il convivio di ruolo e per fare una dimostrazione del gioco, e poi varie altre ed eventuali, tra cui anche Gradara a settembre, dove siamo stati invitati come ospiti, eccetera eccetera. Quindi direi che la tournée praticamente stiamo facendo.
C'è già.
Siamo in tournée obbligatoria, che fondamentalmente. Quindi, sì, un po'.
Abbiamo fatto Novi Ligure, abbiamo fatto
Firenze, Play Modena, che è andata molto 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 bene, anche grazie al salto di Giono che ci ha ospitati, però è stata proprio bella perché la gente è uscita super soddisfatta, quindi insomma si vede che o si ridà una bella faccia o funziona particolarmente.
No, diciamo che facciamo ovviamente compatibilmente col lavoro, gli impegni, i cani, i figli, l'energia a disposizione, facciamo quello che possiamo per portarlo in giro.
A tutti gli ospiti facciamo sempre una domanda, e quindi vogliamo farla anche a voi. Se doveste iniziare una campagna di Dungeons & Dragons ora, in questo momento, che classe scegliereste e perché?
Vabbè, per me è obbligatorio, cioè io sono rogue dentro per sempre nella vita, quello sono nata ladro e finirò ladro, è facilone.
No, a me è rimasto nel cuore, diciamo, la prima classe che ho fatto quando ho giocato per la prima volta a D&D, e ogni tanto la rispolvero, anche se mi rendo conto di essere diventato molto fastidioso quando la faccio, che è il chierico.
Sì, lo sai, è vero, lo sai. Confermo.
È pronto a fare il chierico.
È tutto vero.
Vi ringraziamo di essere stati con noi, è stato veramente un piacere, e continueremo a seguire i vostri contenuti sulla pagina Instagram, perché così riusciamo ad esercitarci magari anche con i vari consigli che date, e io spero veramente di riuscire a partecipare a un convivio di ruolo, perché adesso sono curiosissima di provare gli esercizi, quindi tenetemi aggiornata.
Ben volentieri, anzi super mega grazie a voi di aver voluto passare questo sabato mattina con noi, e se volete anche portare a spasso i cani con noi, il Corgi DR sarà super contento.
Salutateci il Corgi DR.
Poi fuori onda ve lo faccio anche vedere.
Sì. E per l'episodio di oggi è tutto, se volete sostenerci condividete il podcast, se volete continuare questa discussione potete fare un salto su Discord, ma soprattutto passate ad ascoltare i nostri podcast di Actual Play, Storie di Vapore che esce ogni giovedì e Sidecast che esce ogni martedì. Con Due Draghi al microfono ci sentiamo invece lunedì prossimo, perché
il lunedì non è mai stato così avventuroso. È stato bello come intervista, comunque mi è piaciuto.
Sì.